Mercoledì sera, 28 marzo 1990, quarta settimana di Quaresima. Dal libro del profeta Isaia, così dice il Signore: al tempo della misericordia ti ho ascoltato, nel giorno della salvezza ti ho aiutato. Ti ho formato e posto come alleanza per il popolo, per far risorgere il paese, per farti occupare l'eredità devastata. Per dire ai prigionieri: uscite, e a quanti sono nelle tenebre, venite fuori. Essi pascoleranno lungo tutte le strade, e su ogni altura troveranno pasto. Non soffriranno né fame né sete, e non li colpirà né l'arsura né il sole, perché colui che ha pietà di loro li guiderà, li condurrà alle sorgenti di acqua. Io trasformerò i monti in strade, e le mie vie saranno elevate. Ecco, questi vengono da lontano, ed ecco, quelli vengono da mezzogiorno e da occidente, e quelli dalla regione di Assuan. Giubilate, cieli, rallegrati, o terra, gridate di gioia, o monte, perché il Signore consola il suo popolo e ha pietà dei suoi miseri. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio del suo grembo? Anche se vi fosse una donna che si dimenticasse, io invece non vi dimenticherò mai. Non ti dimenticherò mai. È parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Ricordati, Signore, del tuo amore.
Ricordati, Signore, del tuo amore.
Paziente e misericordioso il Signore, lento all'ira e ricco di grazia. Buono il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
Ricordati, Signore, il tuo amore.
Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Il suo regno è regno di tutti i secoli, il suo dominio si estende ad ogni generazione.
Ricordati, Signore, il tuo amore.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie, santo in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a quanti lo invocano, a quanti lo cercano con cuore sincero.
Ricordati, Signore, il tuo amore.
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio.
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio.
Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore. Chi crede in me non morirà in eterno.
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù rispose ai giudei: il Padre mio opera sempre, e anch'io opero. Proprio per questo i giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù riprese a parlare e disse: in verità vi dico, il figlio da sé non può fare nulla se non ciò che vede fare dal padre. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa. Il padre infatti ama il figlio, gli manifesta tutto quello che fa, e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, e voi ne resterete meravigliati. Come il padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il figlio dà la vita a chi vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha rimesso ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità vi dico, è venuto il momento, ed è questo, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso al Figlio di avere la vita in se stesso, e gli ha dato il potere di giudicare, perché è figlio dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, poiché verrà l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne usciranno. Quanti fecero il bene per una risurrezione di vita, e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Io non posso fare nulla da me stesso. Giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E parola del Signore.
Non sento. Misericordia, quando Dio parla, fa arrivare a noi la sua parola, non sempre noi ascoltiamo la sua parola.
Mi chiede la stessa cosa, io pensavo che il tempo della misericordia, il giorno della salvezza, vengono quando Dio ci manifesta la sua parola,
ci fa arrivare la sua parola, ci dà la possibilità quindi di seguirlo. Se lui non parla, noi non possiamo neanche fare niente. Con tutti i nostri impegni, le nostre promesse, i nostri propositi, non facciamo, non ci muoviamo nemmeno un millimetro. Restiamo sempre quello che siamo.
Invece ha rifiuto di differenza di questa parola, l'eredità della stata.
E quando lui ci fa arrivare la sua parola e noi abbiamo di voi i campi le mogli, allora devastiamo l'eredità.
Essi pascoleranno lungo tutte le strade e il suono ancora trovato il pascolo. Questo pascolare lungo tutte le strade e la capacità di raccogliere tutto nel pensiero ovunque.
Se uno mette Dio prima di tutto, allora poi dopo trova la parola di Dio dappertutto. Se invece non mette Dio prima di tutto, quando la parola di Dio ti offre l'occasione di metterlo prima di tutto, allora tu non trovi più la parola di Dio da nessuna parte. Tutto ti porta via e quindi tu non trovi più la parola di Dio. E se metti Dio prima di tutto, tutto diventa parola di Dio, più niente ti porta via. Ma se non metti Dio prima di tutto, tutto ti porta via.
Io invece non ti abbandonerò mai, questo è il nome di tutti, non voglio abbandonarsi tutti. Però noi tante volte ci sentiamo, non sentiamo Dio, non sentiamo la sua.
Ma il problema non è un problema di sentimento, no,
ma,
delle volte.
Sì, ma è questo che volevo dire, appunto, che proprio mi invito a superare il sentimento, perché noi con l'intelligenza.
Tu col sentimento sperimenti l'assenza di Dio, sperimenti il silenzio di Dio. Con l'intelligenza invece capisci, sappiamo, che Dio è presente, che Dio che parla in tutto, che Dio è presente.
E poi invece nel versetto del Salmo abbiamo detto, ricordati il Signore del tuo amore. Prima lui ci ha detto, io non vi dimenticherò mai, poi noi diciamo, ricordati il Signore del tuo amore.
Ah, perché noi siamo sempre tramite Signore. Siamo sempre tramite Signore. A quello che ci insegnano da mai, noi diciamo di ricordare il tuo amore. Comunque, il concetto.
Ma è la perfetta.
Il Signore ti dà i suoi misericordi. Se sono del Signore, perché sono miseri. Se sono suoi di Dio, non sono miseri.
Cioè, quando... misero è colui che fa conto su Dio, che non ha nessuna risorsa, perché fino a che noi abbiamo altre risorse, facciamo conto su altro.
Non ci crediamo.
Abbiamo una certa ricchezza perché facciamo conto su.
Sì, sì.
Allora, Dio aspetta che noi non abbiamo nessuno su cui far conto. Ecco, affinché noi abbiamo a capire che le cose sono da lui.
In questo senso.
Perché tutti noi attribuiamo le cose a ciò su cui facciamo conto. Uno può dire, ma io ce l'ho fatta, io sono intelligente, io questo, l'altro. Allora Dio prima ci fa toccare con mano la nostra povertà. Quando noi tocchiamo con la nostra povertà, cioè a un certo punto diciamo non ho più nessuna risorsa, per me tutto è finito, ecco a quel punto, ecco se ti viene l'aiuto dici è Dio.
Se ci riconosciamo che abbiamo bisogno di Dio.
Certo, prima ci fa sperimentare tutti i nostri vini, prima di scoprire il suo vino.
E al fondo del più buono.
Certo.
mi sembra che sì, c'è un momento per tutti della misericordia di Dio, cioè prima o poi lui da fa arrivare questa sua voce alle creature, e se effettivamente la creatura ha ascoltato questa sua voce, quindi con desiderio pure insomma di arrivare alla conoscenza di Dio, lui compie l'opera, perché fa leggo, ti ho formato e posto come alleanza. Nel Genesi dice, no? Dice facciamo l'uomo, qua dice ti ho fatto alla fine, ti ho formato, ti ho compiuto. Quindi quando arriva la parola, in sostanza, di Dio, ecco l'opera è compiuta. Se l'uomo naturalmente aderisce a questa parola e continua il cammino con Gesù, no?
No, lui è ci ha compiuti nel senso che ci ha portati nella capacità di ascoltare la sua parola.
Sì.
Se noi ascoltiamo,
allora,
ma
diciamo
ecco, ho formato l'orecchio, ecco. Lui ha compiuto la sua opera in noi in quanto formato l'orecchio in grado di
ascoltare
la sua parola. Non è detto che noi ascoltiamo, perché noi possiamo avere i buoi, i campi, la moglie, se noi ascoltiamo, e ora ascoltare cosa vuol dire? Vuol dire mettere prima di tutto quello che lui parlando a noi ci propone di mettere prima di tutto, perché la sua parola è una proposta.
Certo.
Mi spiego? Ecco. Allora, noi ascoltiamo in quanto accogliamo di mettere prima di tutto quello che lui ci propone di mettere prima di tutto. Lui ci propone di metti prima di tutto me, metti prima di tutto la conoscenza di Dio. Se noi accogliamo questo, allora l'intenzione sua diventa la nostra intenzione. Ecco, l'intenzione finita,
certo.
Qui abbiamo, siamo fatti capaci adesso di pascolare su tutte le strade.
Su tutte le strade, quindi possiamo essere certi in questo caso che non si dimentica mai lui di noi a questo punto.
Perché noi ci accorgiamo che sì, non siamo mai dimenticati, mm-hmm. Sì. Altrimenti noi ci accorgiamo di essere dimenticati.
Sì.
Interessante. Per coloro ai quali Dio abita, per i quali Dio abita. Per coloro ai quali Dio non ha pietà, questi non possono.
Dio ha pietà di tutti.
No, Dio ha pietà di coloro che hanno bisogno della sua pietà. E no, se io invece non ho bisogno della pietà di un altro, io non ricevo la pietà dell'altro. Solo quando io sono talmente povero, mi piego ad avere bisogno della sua pietà, ma prima no. Prima se io ho le mie risorse, i miei impegni, Dio non ha pietà di me. Non che non abbia pietà di me, mi spiego. Io non sperimento la sua pietà e non sperimento la sua pietà non entro. O non esco.
A quanti sono nelle tenebre, a quanti si rendono conto che sono nelle
certo,
tenebre?
Certo, certo.
Signore,
fin tanto che io mi credo giusto, io non ho bisogno, mi spiego, di essere perdonato, perché sono giusto. Se io mi credo libero, non ho bisogno di uno che mi libera. Se io non sono in pericolo di morire, non ho bisogno di uno che mi salvi. Qui non posso sperimentare quindi la salvezza di Dio, il perdono di Dio, la misericordia di Dio. Mi spiego? E soltanto quando scopro la mia povertà, la mia ingiustizia, il mio peccato, la mia miseria, il mio rischio, eccetera, ecco lì. Senti, no?
Sì, Santi Pietro,
non
tra questo bisogno, no? Tra questa coscienza di correre un rischio e ricevere da Dio l'esperienza della sua misericordia, cioè cosa, cioè non è immediato,
sì. No, è condizione quella di prendere consapevolezza della nostra povertà, mi spiego, della nostra miseria, del nostro rischio, mi spiego, è la condizione per ricevere. Ma quando io vero, riconosco, sperimento la mia povertà, il mio peccato, la mia miseria, il mio rischio, mi spiego? Sono già perdonato da Dio, sono già liberato da Dio. Tanti non sperimenterei questo. Dio è quello che non vuole liberare, non lo fa mica sperimentare quello. Perché se sperimento questo vuol dire che Dio, mi spiego.
Esatto, è vero. Che adesso è liberato dal
Padre. Si capisce.
Sì.
D'accordo? Dimmi.
Quelli sono lì quelli che Dio non vuole liberare, va intesa nel senso per coloro che non sono ancora capaci di ricevere questa liberazione. Perché? Come l'ha detto adesso? Dio quelli che non vuole liberare, non, però va intesa nel senso come Dio non ha pietà di chi non è ancora preparato.
Si è visto.
Cioè Dio non è che non voglia liberare, non è ancora il momento per quella persona di ricevere la liberazione.
Fin tanto che noi ci crediamo qualcuno, noi siamo infinitamente lontani dalla misericordia di Dio.
Cioè Dio opera per portarci, per perdonarci, cioè se per perdono coincide con la consapevolezza del nostro niente, allora possiamo dire che Dio opera per perdonarci, perché ci porta questa consapevolezza. Questo qui che dice, ti ho formato e posto come alleanza per il popolo, ti ho formato come alleanza per il popolo. Nel campo dei segni lo dice al profeta, perché il profeta che è, diciamo, fa d'alleanza, fa da tre riunioni, no? Tra il popolo e Dio. Ma inteso personalmente...
Tutti profeti.
Sì, ma per il mio mondo interiore mi ha posto come alleanza.
Mondo dentro e fuori, che è un mondo solo, non sono due mondi.
Cioè perché io stabilisca l'alleanza con Dio dentro di me e
tu
fuori.
Sei la luce del mondo. Se tu non sei in alleanza con Dio, la tua luce è tenebra, e tutto il tuo mondo è nella notte, e ogni alleanza è rotta.
Quindi se io sono unita a Dio, allora ecco che si ricompone l'armonia dentro di me e fuori di
tutte
me.
Tutte le creature gemono e soffrono se tu non sei unita a Dio, e gemono e soffrono per causa tua.
Questi sono i peccati di cui il Signore
ci chiederà conto dalla creazione del mondo fino ad adesso.
Quindi abbiamo solo da gridare continuamente pietà di noi.
E se gridi pietà di te, tu stai pensando a te stesso.
E chi grida pietà non è già perdonato, se detto prima.
Possiamo andare.
No, momentino.
Allora sbrigati su.
Ma com'è questa faccenda che se io chiedo pietà, non dico pietà di me, pietà.
Pensaci.
Ma un momentino, ma io devo ancora chiedere una cosa.
Allora, sbrigati per favore.
Ma è mica questione di sbrigarsi, bisogna di capire. Quello lì non l'ho capito.
Va bene, non l'ho capito.
Poi questo. Io trasformerò i monti in strade e le mie vie saranno elevate. Cioè vuol dire che... I monti non saranno più faticosi perché sono trasformati in strade.
Però andare in montagna.
E le vie sono elevate però sono sempre sui monti.
È il cielo.
Lui trasforma i monti in strade, cioè a un certo momento, ovvero, se tu vuoi vivere devi andare in montagna, c'è niente da fare.
E quindi le strade sono elevate. Cioè in contatto con il cielo.
Puoi fuggire i monti. Allora il monte diventa la tua via, la tua strada.
Volevo chiedere una cosa riguardo quello che pensavo prima. Il Signore in questo momento mi ha suggerito la parabola del fariseo repubblicano, no? Il pubblicano aveva solo questa preghiera, Signore pietà di me che sono un povero peccatore. E Gesù dice che è tornato a casa sua giustificato. Quindi si può dire pietà di me in due sensi, pensando a me stessa oppure invece confidando solo in Dio. Se io dico pietà di me, però
senti,
non
se
penso...
tu tutti i giorni dici pietà di me, tu ti metti in vetrina, mi capisci? Ah. E a un certo momento ti accorgi cosa ti arriva.
Uno nega nella
cosa
propria
allora?
Cosa.
Deco.
Eh?
Deco.
Cosa c'è?
Cosa arriva? Okay, chiede allora... cosa arriva.
Appunto.
Chi c'è?
Uno potrebbe dare gloria a Dio. Tanto
ma dillo una volta solo pietà di me, poi basta, poi impegnati con quello che ti presenta, altrimenti che pietà è, curami tanto.
Certo.
Bisogna vivere pensando a Dio, mica pensando a noi, perché se tutti i giorni dici, oh io sono povero, oh io sono qui, e Dio torna l'anima, mi prego a Dio, ti senti da che puoi fare? Scusa tanto. Perché giriamo sempre attorno a noi stessi, noi possiamo girare attorno a noi stessi dicendo io sono questo o quell'altro, possiamo anche dire io sono niente, io sono povero, io sono infelice, io sono triste, io sono questo o altro, mi piegata. Ed è sempre un io. E qui compriamo assolutamente niente.
Quindi basta il conoscere una volta e poi partire via.
Partire.
C'è un giro.
Sì. Posso prendere questo?
Aspetta, va, aspetta questo. Sì.
Io sono tutto il mio figlio.
Io non fa niente per conto suo.
Il figlio?
Sì.
Ah, certo. E quindi non è più figlio, se va per conto suo non è più figlio. Figlio è figlio proprio in quanto è in tutto è motivato dal padre. Quindi non è figlio.
E quindi dice il padre infatti a mio figlio gli manifesta tutto quello che fa. Questa manifestazione è personalmente per noi, perché Gesù non necessita di rivelazione in quanto figlio.
No, 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 lui come figlio riceve tutto dal padre. E il padre non gli tiene nascosto niente, per far capire che il padre non tiene nascosto niente al figlio, per far capire che quando noi siamo figli niente resta nascosto. Tutte le cose che dice le dice per noi, per farci capire che il padre non tiene nascosto niente al figlio, per cui se noi navighiamo nelle tenebre vuol dire che non siamo ancora figli, perché la caratteristica del figlio è questo, che riceve tutto dal padre e il padre non gli nasconde niente, niente, dicendo niente, niente. Luce, quando diventiamo figli, perché la caratteristica del figlio è questo, che cammina nella luce, la caratteristica dei servi invece è cammina nella notte, nelle tenebre. Il servo cammina nella notte, il figlio cammina nella notte.
Io non capisco questo, che dice, gli ha dato il potere di giudicare perché è figlio dell'uomo.
Certo.
Ma chi ci giudica non è il figlio di Dio, perché è il figlio dell'uomo? Non riesco a...
Perché si è fatto figlio dell'uomo, e si è fatto figlio dell'uomo perché ci ha indicato la strada. Noi siamo giudicati non da Dio, ma siamo giudicati dalla parola che arriva a noi. Cioè, se uno ti dice la strada per andare a Cuneo è quella, e tu non la segui, tu resti giudicata da quella segnalazione. Perché la sapevi, e perché non l'hai seguita, allora ti senti poi in colpa, giudicata. Capito? Quindi, quello che ti giudica è chi ti segnala, chi ti fa giungere la parola, è Dio che ti dice cammina, quella è la strada. Se tu non la segui, quella diventa per te il giudizio, per la pietra scartata, capisci?
Invece se la segui non ho giudizio.
È logico, perché qui, seguendo tu trovi la vita, trovi arrivi alla città.
Il figlio non fa nulla se non c'è vedere padre al padre. La differenza nostra è che invece facciamo di tutto.
Noi facciamo tutto senza vedere padre al padre.
Gli istinti e
allevare. Noi siamo più in gamba del figlio.
Non ci possiamo ovviamente chiamare il figlio di Dio.
È evidente. Grazie.
Sono due cose che mi sono sorte dopo che è passato il tempo. Quando qualcuno diceva, perché diciamo a Giovanni, diciamo, signora di quella di ricordati del tuo amore. Ha detto, ma noi diciamo tanto di vedere, abbiamo il nostro cuore. Ma altrimenti si è detto, è Dio che ci fa dire le cose, è Dio che ci mette in bocca quelle parole, perché se è Dio che ce le mette, noi le dobbiamo
dire. E quando noi siamo lontani da Dio, Dio ci fa dire le bagianate per farci capire che siamo bagiani. Bagiani, sì.
No, ma...
Andate bene bagiani,
vai. È bene, ma noi dobbiamo dire quello che Dio ci fa dire, perché è ancora un mezzo per salvarci.
Appunto, tu dicendo la bagianata, dici, oh che bagianato ho detto.
E poi riguardo...
Siamo noi che abbiamo bisogno che Dio ci aiuti a ricordarci di amarlo.
No,
e siamo noi che abbiamo bisogno
però
che Dio ci
fa...
No, non dire a Dio.
Ma in che modo lo si fa? In quel modo lì noi rinserviamo.
Quando dici una baggianata dici, oh ma Dio è una stupidaggine. Basta che tu rifletta chi è Dio, ti immagini subito che tu hai detto una sciocchezza, no? Siamo noi che bisogna ricordare, mica lui che bisogna ricordare.
Ecco, perché,
quasi come noi, come dice, avessimo bisogno di dire Signore sii misericordioso, Signore sii buono, perché altrimenti se noi non siamo, lui non è buono, lui non è misericordioso, noi gli diciamo, ah, io sono in gamba perché ho fatto diventare misericordioso il Signore.
Sì. Poi quando Finizia ha detto qualcosa, non ci sono due mondi, c'è un mondo solo. Quando Dio ci pone come alleanza, ci pone così, c'è solamente un mondo, solo perché si è sempre formato per, fino adesso, fino a domenica scorsa, mondo esterno, pensiero spirito, eccetera. Allora, questi due mondi ci sono o non ci sono?
Senti, le cose cambiano, ne hai tanti da fare perché altrimenti...
Franco ne riassunti ha sempre, sì. Ripete sempre quello. Allora, il mondo esterno, il mondo interno.
Certo, certo. Quindi, ed è un mondo unico. Ci capisci.
Poi riguardo l'Angelo, cioè è un mondo unico quando Dio si forma per loro e ci pone come...
l'alleanza, no?
Sì, luce del tuo mondo è il tuo occhio, voi siete la luce del mondo, tu capisci? Per cui se il tuo occhio è tenebroso, tutto il tuo mondo diventa tenebroso, non è il mondo, non è essere luminoso il tuo occhio, capisci? Allora c'è questa unità, perché tutto è opera di Dio, e Dio sta scrivendo, sta parlando con te in tutto. E allora, se il tuo occhio, anziché guardare Dio, guarda altro, Dio scrive la tua notte attorno a te, e tu sperimenti la notte, e allora capisci che tutto è una cosa sola.
Ricordo il Vangelo che dice, in quel tempo Gesù rispose ai giudei, e il versetto prima non c'è nessuna domanda dei giudei perché questa sia una risposta. E qui il versetto prima dice, per questo i giudei cominciarono a perseguitare Gesù perché faceva fare cose di sabato. Qui dice, rispose ai giudei.
La discussione era proprio quella.
Una risposta alla loro discussione.
E si capisce, loro stavano provando a lui di agire in giorno di sabato, cioè addirittura dicevano che non era da Dio perché non rispettava il sabato. Lui sta rispondendo, dico questo. Ma si capisce.
Al problema che loro avevano.
Al problema, io rispondo al nostro problema.
E poi c'era ancora questo. Posso dire una cosa?
Aspetta, no, domani.
Perché ho sbagliato lì. Questo qui riguardo questa obiezione di Franca, no?
Sì.
Mi pareva, perché qui l'hanno introdotto così perché questo l'hanno introdotto così perché incomincia oggi così, e invece l'originale mi pareva che non dicesse rispondeva, dice Gesù pertanto presa la parola disse no.
Invece nel Vangelo mio mette proprio risposta.
Va bene, va bene.
Poi mi sono scritto una cosa.
Quando qui loro non si è detto tante volte che Gesù si era presentato non come Dio, non come Dio di Dio, e gli uomini non sapevano che era il figlio di Dio. Qui quando lui dice il padre mi opera, anch'io opero, è come se io saltassi fuori e dicessi il padre, il Dio fa questo, anch'io faccio le cose che fa lui. Certo che mi vincono, perché è tutto degli spropositi, e anche loro
non erano spropositi,
già se vado a dire Dio opera, anch'io faccio,
se tu lo dici Dio te lo fa dire, capisci? E quindi e chi ti ascolta deve osservare quello che tu dici, quello che Dio ti fa dire. Tu prova a dirlo, se puoi dirlo.
Io non mi sento di
dirlo. No, perché non puoi dirlo, appunto, vedi che non puoi dirlo. Scritto
ma siccome Gesù...
Non sei mica libero di parlare come vuoi, sai.
Ma siccome Gesù...
Gesù, Gesù parlava perché appunto parlava, non mi capisci dire. Perché poteva dirlo. Tu non puoi dirlo, tutto lì. Tutto lì. Ma la parola che arriva a noi, capisci? La parola ci giudica, perché non puoi mica permetterti il lusso, capisci, di dire io... Oh, già. Domenico.
Il Signore mi aiuta a centrare bene la domanda. Il Padre, infatti...
Hai capito che come vuole mettere.
Il Padre, infatti, ama il Figlio e mi mostra quello che ha visto. A suo tempo ci ha spiegato che amare vuol dire donarsi, donarsi e fare essere. Quindi il Padre comunica l'essere al Figlio.
Sì.
Poi c'è... Gli mostrerà, gli manifesterà, c'è un futuro. E in questo futuro noi restiamo meravigliati di quello che il Padre mostra al Figlio, si è detto mostra a me il Figlio.
Certo.
E che rapporto c'è tra questo presente in cui il Padre è colui che comunica continuamente, eternamente l'essere al Figlio?
Certo.
E questo futuro in cui la creatura viene meravigliata dal Padre nell'essere che comunica al Figlio?
Ma diciamo sì, certo, perché è una comunicazione all'infinito.
Al figlio
per noi è una comunicazione infinita, quindi una comunicazione crescente, si va di novità in novità, quindi di meraviglia in meraviglia, mi spiego? Per cui la scoperta è una sorpresa del rapporto che passa tra padre e figlio, capisci? Quanto più noi partecipiamo, tanto più noi restiamo sorpresi da questa novità che va all'infinito, presente, perché si tratta di un essere superiore. Quindi, essendo superiore, quindi è sempre una sorgente di novità, di vita per noi. novità, quindi sorpresa.
Però il momento in cui comincia questa novità, il momento in cui il padre, comunicando l'essere al figlio,
la prima novità è questa comunicazione dell'essere al figlio,
ecco, ma
questo scoprire questo rapporto che passa da padre al figlio è la prima novità con cui tu sei inserito nel rapporto tra padre e figlio, il rapporto tra padre e figlio è lo Spirito Santo, eccetera. Allora qui abbiamo questo spirito che è uno spirito di novità, perché lo Spirito Santo è lo spirito che fa nuove tutte le cose.
Il momento prima.
Perché ti fa vedere tutte le cose del Padre, tutte le cose.
Il momento prima in cui la creatura viene inserita in questa eternità, cioè nell'essere del Padre, quel Padre comunica l'essere al figlio,
certo.
Comunica l'essere alla creatura, che in quel momento certo. Lì è già una cosa sola senza saperlo.
Certo.
Però la creatura che si trova in questo essere comunicato dal Padre deve prendere coscienza prima di che cosa è il Padre. Quindi quando il Padre comunica l'essere alla creatura,
la creatura... No. È solo conoscendo il Padre che scopre...
È una cosa insieme. È insieme, cioè...
No, prima si conosce il Padre e poi si conosce il Figlio.
Sì, ma
e quindi si conosce il Figlio come colui che riceve l'essere dal Padre. Ma tu non potresti conoscere il figlio se tu non conoscessi il padre. Conoscendo il padre, il figlio stesso, conoscendo il padre, prende consapevolezza di ciò che il padre fa, cioè prende consapevolezza di sé. E così anche noi dobbiamo passare attraverso gli stessi passaggi, capito? Per essere inseriti nella verità di Dio. Quindi il figlio, contemplando il padre, conosce se stesso, capito? Anche noi siamo chiamati, contemplando, conoscendo il Padre, a conoscere il Figlio e quindi poi dopo partecipare anche noi dell'essere del Padre e Figlio.
Ma il Figlio contemplando il Padre, ma la creatura per poter contemplare il Padre deve ricevere l'essere dal Padre. E nel momento in cui riceve l'essere,
il Figlio, ti ho già detto tante volte che è il Figlio che forma in noi, perché il Figlio dà la vita a chi vuole. E il figlio, mi spiego, che si fa tutto pensiero del padre, si capisce. Però fate tutto pensiero del padre, noi non abbiamo ancora ricevuto l'essere del padre, mi capisci? Però lì siamo già formati, in grado, cioè Dio, il figlio ci sta portando nel luogo dove lui è, affinché noi possiamo contemplare la sua gloria, cioè contemplare il padre. Contemplando il padre, anche lì, capisci, conoscendo il padre, è lì. Siamo fatti partecipi di quello che il padre fa, ci siamo fatti partecipi del figlio.
Il passaggio dal contemplare il padre per opera del figlio a contemplare il padre per opera del padre, quindi guardare dal padre, come avviene?
Avviene in quanto il figlio a un certo momento ti affida al padre dopo aver formato in te, mi spiego? In te, di formato di te tutto pensiero del padre. Lui ti parla solo del padre, dopo aver formato di te tutto il pensiero del padre, a quel punto lì ti affida al padre, capito? Perché il figlio, perché tu possa essere fatto partecipe di quello che il figlio riceve dal padre. Ora, quello che il figlio riceve dal padre, hai capito? Non lo dà a te, hai capito? Lui dà a te quello che riceve dal padre, perché tu quello che lui conosce dal padre lo dà a te per formarti capace, ma poi quello che lui riceve dal padre, per non sottrarti qualche cosa, ti affida al padre affinché tu stesso, dal padre, possa ricevere quello che il figlio riceve.
Che il figlio stesso.
Che il figlio stesso. Franco. Marissa.
Sto padre, sto figlio, chi sono questo padre? Che è il figlio stesso.
Ed io chi sono? Ed io chi sono?
Ed io oppure?
Ed io. Chi è il chi padre che è Dio? Ed io chi sono?
Vabbè, lasciamo che ti trovate lì. Io non posso dire da me stesso. Giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto. Perché io non cerco la mia volontà, ma la volontà di quello che mi
dice.
Ma noi possiamo arrivare a dire io non posso fare nulla da me stesso.
Noi in realtà non facciamo nulla da me stesso. Siamo degli illusi.
Sia una,
è tutta un'illusione, è tutta un'illusione. Noi non possiamo muovere, ma nemmeno la mano così, nemmeno un dito possiamo muovere. Sono le stelle, il cielo, il sole, la natura, la pressione atmosferica, è tutto che ci muove. E noi diciamo io muovo. Tutta un'illusione nostra, che attribuiamo, appunto perché facciamo questa illusione, perché non contiamo le cose in Dio. E non contiamo le cose in Dio, perché soltanto in Dio si vede la luce, si vede la verità, ecco che noi ci illudiamo, capito? E cadiamo nell'errore. Perché soltanto presso Dio si vede la verità. Ma chi contempla le cose in Dio non dice certamente, mi spiego, noi facciamo, non facciamo niente. Capisce perfettamente che c'è uno solo che opera tutto in tutti.
E questo è sicuramente una grande stabilità, questo poter dire, giudico, secondo quello che ascolto, che è una dimensione straordinaria.
Certamente, ma anche noi dobbiamo, lo dice per noi, affinché, certo. Quindi anche noi, prima di tutto, dico il mio giudizio è vero perché non cerco la mia volontà. I nostri giudizi non sono veri perché noi siamo sempre interessati e allora facciamo tutti i giudizi sbagliati. Noi cercassimo la volontà di Dio in tutte le cose, i nostri giudizi sono le cose giuste, non erreremmo. Noi sbagliamo appunto perché trascuriamo. Quando uno è interessato, certamente i giudizi sono sempre sfasati.
E Dio legge nel nostro cuore e sa valutare quando noi cerchiamo la sua verità. Al di là delle parole, perché noi potremmo dirlo a parole.
Ma Dio non è uno che sente le nostre parole. Siamo creati. Noi possiamo illuderci gli uni con gli altri dicendo tante belle parole. Perché noi, siccome siamo lontani da Dio, noi restiamo ingannati dalle parole. Dio non resta mica ingannato dalle parole degli uomini. Dio ci osserva nei nostri pensieri. Nei nostri pensieri.
Ai miei sogni giudizio al figlio perché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Questo onore al figlio sarebbe questo riconoscere la parola figlio. In ogni in tutto, la
certo,
parola
perché tutto è parola di Dio e tutto va onorato perché è parola di Dio, tutto è onorato con le parole di Dio perché è Dio che parla con te. Noi detto che sono creature che parlano, sono creature. Un giorno noi scopriremo che era sempre Dio che parlava con me. Dio dirà, ero io che parlavo con te. E noi cosa possiamo dire? Di fronte al Dio che dice, ero io che parlavo con te. Noi cosa possiamo dire? Che fossero gli uomini, fosse questo, fosse il caso, fosse la natura, fosse il caso, il vento, il sole, le stelle. E non abbiamo capito. È lì che davanti a lui tutte le creature piangeranno. Piangeranno perché riconosceranno l'errore che hanno fatto, capito? Di non aver capito.
I giudei cercavano di uccidere Gesù perché se no l'uomo si faceva uguale a Dio, no? Però allora non sapevano, non potevano sapere che lui era figlio di Dio.
Non potevano sapere. No? Quindi, arriva uno qualunque. Uno di Nazareth, pensa un po'. Non era nemmeno nato a Roma, pensa un po'. Capito?
Era manco prete.
Viene la parola. Le parole sono parole di Dio. Parole di Dio. E la parola di Dio ha una caratteristica. Ha il sigillo della verità. È ciò che ha il sigillo della verità. Lo si impone. Parlava con autorità. Perché parlava la verità. Ora la verità la portiamo tutti dentro di noi. Capisci? E quando uno parla la verità noi non possiamo dire non è vero. Perché dentro di te la coscienza ti urla, tu provo a dire questo non è vero. Quindi una cosa che tu hai visto. Tu la dici a parole, ma dentro c'è qualcosa che urla, eh? Ti accorgi come urla? Perché? Ma perché appunto la verità si impone. Hai capito? Ora, chi parla la verità parla appunto con questo sigillo, hai capito questo? È lì Dio. Noi diciamo, chi crede di essere quello lì, viene da Nazareth, chi crede di essere, capito? E il Signore un giorno ci dirà, ero io. E noi cosa possiamo obiettare? cosa possiamo obiettare noi a Dio? Ero io che parlavo con te. Concetto.
Questo uscire dai sepolcri per la risurrezione della condanna, che significato ha?
Non è che noi usciamo, è la parola di Dio che ci costringe ad uscire. È la parola di Dio che ci costringe. Perché la parola di Dio parlando in modo innato ci fa uscire. Cioè ci costringe a presentarsi di fronte, però di fronte a quella verità che noi possiamo sopportare o non sopportare. E se la sopportiamo, beati noi. Se non sopportiamo invece la condanna, perché non sopportiamo quella luce. Ora tu sopporti una cosa in quanto ce l'hai dentro e nella misura in cui l'hai dentro di te. Capito? Perché soltanto se l'hai dentro la puoi comprendere e quindi la puoi sopportare. Perché altrimenti non puoi comprendere, quindi non sopporti, allora devi scappare. Lì c'è la condanna. E non puoi restare con. Non puoi smentirla. Non puoi mica smentire la verità, nemmeno il demonio non può mica smentire la verità, perché la verità si impone, non la può sopportare.
Allora chi la può sopportare, cosa si faceva
adesso?
Quelli che escono per la risurrezione della.
Ma perché anche la risurrezione dal sepolcro è opera di Dio, non è opera nostra. Non è opera nostra. Le vergini stolte e le vergini sagge si addormentarono tutte prima dell'arrivo dello sposo. E cosa ci facevano addormentati? E quando è arrivato lo sposo c'è stata una differenza grande. Mi figurano tutte addormentate. Capito? E però con l'arrivo c'è stata la rivelazione. C'era una differenza grande tra l'uno e l'altro. Quindi apparentemente dormivano tutti. Mi spiego? E sostanzialmente c'era una differenza grande tra l'uno e l'altro. L'arrivo della parola di Dio ha evidenziato la differenza.
Dunque, il figlio dà la vita a chi vuole. A noi la vita viene dal padre.
Certo.
E la vita che ci viene dal figlio è la vita che ci viene soltanto se aderiamo alla parola, vuol dire questo. Cioè non capisco questo.
La parola,
a chi vuole.
Ma tutto viene dalla volontà di Dio, solo dalla volontà di Dio.
Sì, ma
qui fa differenza
tra padre e figlio.
Mi spiego, perché il padre è il creatore, quindi dà l'essere, cioè dall'essere vuol dire inizia l'opera, mi spiego? Il figlio è quello che viene a portare a compimento l'opera. Quando noi riceviamo l'opera del padre, cioè abbiamo l'essere, mi spiego? Noi possiamo sperimentare la morte perché non riportiamo a Dio quello che è di Dio.
Sì.
Mi spiego? Ecco. È il figlio che parlando a noi, quindi raccogliendo quello che il padre ha incominciato, mi va? La porta a compimento. Ecco. Dio creando noi ha fatto di noi una passione di assoluto. Mi spiego? Noi, passione di assoluto, possiamo rivolgere questa passione di assoluto alle creature. Capito? E sperimentiamo la morte, cioè sperimentiamo il non senso del vivere. La morte è vivere per una cosa senza significato. Quando io vivo per una cosa senza significato, già mi spiego, sperimento la morte dentro di me. Il figlio parlando, mi spiego, ecco, parlando a me, ecco, vedo questo, ecco, raccoglie questa passione assoluta, opera del padre, dice il padre, mi spiego, e la rivolge al compimento. Ecco che mi dà la vita, mi piego, in quanto mi libera dalla mia morte causata dall'errore di luogo. Cerco, mi piego, l'assoluto dove l'assoluto non è. Errore di luogo uguale morte, perché non trovo. Il figlio parlando raccoglie quello che il padre ha iniziato e lo porta a compimento, se noi non diciamo i poi capi moglie, mi piego, logico, no? Perché la parola di Dio, la parola del figlio è proposta, parola, proposta.
Quindi la differenza è, cioè differenza se si può dire, cioè Dio inizia l'opera e il
figlio porta a compimento. Si capisce, si capisce. Per cui tutto avviene per opera del padre, del figlio e dello Spirito Santo. Tutto.
Era la stessa cosa che ha detto lei, cioè in questo senso. Prima avevo molti dubbi, Poi all'improvviso mi è sembrato che avesse un altro significato, cioè adesso mi spiego. Perché la frase dice: come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così il Figlio dà la vita a chi vuole. Questo chi vuole sarebbe come dire chi vuole averla, chi vuole vivere, oppure...
No, ma noi non potremmo, noi non potremmo volerla se, perché la nostra volontà è una passività.
Lui ce la fa volere comunque, lui ce la fa desiderare.
È lui, però, ecco. Però tutti i doni di Dio non si impongono, perché quando si impongono c'è giudizio, però si offrono.
Sì,
sì. Si offrono.
Sì, come quando dice io ti propongo la morte, però tu scegli la vita,
Ti propongo. Quindi l'opera del Figlio viene qui. Ora, naturalmente la proposta può essere fatta soltanto là dove
c'è già
un esistente, cioè io posso parlare ad uno che ha l'orecchio preparato per ascoltare, ma se non è capace di ascoltare, è inutile che io parli, mi spiego. Ecco, allora, Dio ci forma l'orecchio e poi parla al nostro orecchio, e se noi, ecco, ascoltiamo, ora, l'ascolto non avviene mica con l'orecchio, l'ascolto avviene in quanto ho messo l'interesse, cioè ho messo Dio prima di tutto dentro di me, e allora se ho l'orecchio aperto l'ascolto, però dedicando l'ascolto lo importa la conclusione, mica in caso diverso, no.
No, perché appunto la frase in se stessa, presa così, no, sembrerebbe una... Il Figlio non fa niente che non lo veda fare dal Padre. E poi dice, il Padre, come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così il Figlio dà la vita a chi vuole. Sembra che lui dice, non so, il Figlio dica, io voglio dare la vita a quella, oggi si può spiegare, no? Cioè che faccia una cosa indipendente dal Padre, ecco.
Ma Dio non è capriccioso. Noi siamo capricciosi, Dio non è capricciosi,
cioè
Dio è una perfetta intelligenza. No, ma è logico, ogni cosa va sempre vista come intelligenza, cioè non possiamo fermarci all'impressione, alla lettera, non dobbiamo mai fermarci alla lettera, bisogna sempre raccogliere tutto nello spirito, perché ogni cosa che viene detta, anche il Figlio parlando così, dico, le contraddizioni apparenti, avvengono da parte di Dio per farci approfondire, quindi non dobbiamo dire questa contraddizione l'ha avuto amare,
no,
la contraddizione la approfondisco,
certo.
Hai capito? Questo devo approfondirla, perché noi dico, ma il Vangelo è tutta una contraddizione, buttiamolo via,
no,
approfondisci e dai, capito?
Lui dice che il Padre ha dato il potere di giudicare il Figlio, sotto dice che suo giudizio è giusto, però non c'è anche un altro versetto che dice io non sono venuto per giudicare ma per salvare.
Certo.
Dice che il Padre ha dato il potere di giudicare il Figlio, sotto dice che il suo giudizio è giusto, però non c'è anche
un altro
versetto che
dice
io non sono venuto per giudicare ma per salvare.
Sì.
Ma certo,
il giudizio
è un giudizio la
sascuri, va. No, lo sicuri niente. Tanto è quello che lo niente.
Dice,
non uscirai di lì fidati che non avrai pagato fino all'ultimo centesimo, l'ultimo spicciolo. Altro che la sascuri. No, lui è chiarissimo. Non uscirai dalla tua prigione fin tanto che non avrai pagato fino all'ultimo centesimo. Fino all'ultimo. Non ti fa lo sconto. Non ti fa lo sconto. Non ti fa lo sconto. Sei chiaro.
Quindi,
ma certo che paga lui per noi. Hai capito? Ma
paga tutto.
Sì, ma quel pagare lì, capisci, te lo devi mangiare, eh? Hai capito? Sai perché? Se il Signore ti ringrazia che sei morto per me, adesso io me ne vado a spasso. Hai voglia. Perché lui muore, gli capisci quello che ti ho fatto, e se tu non capisci, dai, paga lui per noi. Poi, dunque, da parte di Dio, Dio opera tutto per salvare, non per giudicare. Da parte di Dio, Dio fa tutto non per giudicare l'uomo, anzi, direi, si mette come la mano davanti per non giudicare, per non vedere, capisci le nostre sciocchezze. Quindi Dio, da parte di Dio, vuol salvare tutti e quindi opera tutto per salvare. La sua intenzione è questa, quindi la volontà è di salvare tutti. Mi capisci? Ma proprio perché è di salvare tutti, quella parola che arriva a me per salvarmi, mi spiego, è quella che mi condanna.
Se non ascolto.
se io sto affogando e mi si butta un salvagente e dico, ah no, io il salvagente da quella persona lì non lo voglio, e io affogo e resto giudicato da quel salvagente, perché io il salvagente lo voglio da un'altra persona ma non da quella lì. Quindi se uno mi dice la strada per andare a Cuneo è quella e io la rifiuto, io resto giudicato da quella segnalazione, perché non arriverò mai più a Cuneo. Quindi la segnalazione non avviene per giudicarmi, la segnalazione viene per aiutarmi ad andare a Cuneo. Quindi chi mi segnala la strada, se io non la so, gli dico qual è la strada per andare a Cuneo, e mi dice la strada per andare a Cuneo è quella lì. E chi mi dice quella parola non vuol dire mica per giudicarmi, e me la dice per aiutarmi. Io ho chiesto, mi spiego, ma se io non la seguo, io resto giudicato da quella segnalazione. Quindi da parte di Dio, mi spiego, la parola viene per salvarmi, mi spiego. Ma se io non la seguo, io sto giudicato da quella parola lì. Non vengo mica giudicato da Dio, dalla parola che lui mi ha fatto arrivare. Perché io dico, sfittato che non. Quando tu conosci non puoi fare a meno di amare. Chi conosce non viene mica giudicato dall'amore, mi spiego? Perché non può fare a meno di amare Dio. Il giudizio è prima. Prima della conoscenza. E quando mi viene proposta la conoscenza che io resto giudicato. E quando Dio mi propone, mi dice, guarda che la vita vera sta nel conoscere me, è lì che io vengo giudicato se io non seguo, non mica dalla conoscenza. Quando conoscerò, stai fresco quando conoscerò, perché tu, se tu conosci non puoi fare a meno, in paradiso non si può capire, stai tranquillo perché si conosce Dio, e quando uno conosce Dio non può fare a meno di amarlo. Noi facciamo a meno di amarlo prima di conoscerlo, è lì. E quindi è lì che vuol dire che il giudizio arriva prima, non dopo. D'accordo?
Di questo
supporto. Nostro io.
Ma c'è qualcuno che non è in questo supporto, perché dice tutti coloro che sono.
A quelli che ascoltano la parola di Dio, mi spiego che hanno ascoltato la parola di Dio e quindi hanno messo Dio prima di tutto, vengono liberati dal sepolcro, perché uno non vive più per se stesso, non pensa più a sé.
Questa pagina qui è sublime, tutte queste parole che Gesù dice parlando del Padre e dei suoi rapporti con il Padre, ecco, solo lui le poteva dire, quindi se veramente può giustificare quella frase il Padre mio opera anch'io opera, ecco, perché dice delle cose che noi non possiamo contraddire, però sono di una profondità tale che bisognerebbe proprio immergersi in quello.
No, perché bisognerebbe? Scusa, perché bisognerebbe? Perché bisognerebbe?
Bisogna, per poter capire in fondo, perché è una miniera senza fondo.
Non ti
senti? Come infatti il padre ha la vita in se stesso, così è concesso ai figli di avere in se stessa la vita. Questo, visto quegli argomenti, in relazione agli argomenti della domenica, sarebbe, perché lo dice per noi, e sarebbe che dà al figlio, cioè a chi è motivato che mette Dio prima di tutto, perché è il figlio che prima di tutto dà la ragione di sé, quello che è il padre, noi quello che si mette, che trasferisce in noi la sua intenzione.
Ci sono due mondi, dentro e fuori.
Però
non ti senti?
Quando diceva con Raffaella, poi anche con Margherita, sì. No? La storia dei sepolcri, no? Che naturalmente quelli che appunto, per quanto riguarda le vergini sepolte, no? Tutte dormivano, eccetera, eccetera, quelli che invece hanno fatto, cioè anticipati in sostanza, hanno potuto accogliere la luce che è arrivata a un certo momento, mentre gli altri no. Allora, questo. Quando avviene che sia ancora in vita qui sulla terra, è molto, cioè è, va da sé che morendo fisicamente non si potrà che accogliere la luce di Dio, se già si accoglie, si anticipa qui sulla terra, no?
Non è il problema a terra, no, il problema a terra non
no, a terra, insomma, no, diciamo, no, diciamo fisicamente.
Perché
ecco.
Cos'è questo terra? Perché noi possiamo.
No, vabbè, insomma, è l'espressione non giusta.
No, la terra non funziona.
No.
Perché.
Allora, aspetta un attimo. Se tutto questo viene dissipato, mentre siamo ancora
Noi dobbiamo portarci nel campo dello spirito,
sì.
Mi spiego, e nel campo dello spirito dobbiamo cercare i rapporti e quindi l'intelligenza delle cose.
Sì.
Non dire automaticamente quando morirò vedrò Dio, no, tu puoi morire e non vedere Dio. Ecco, non è il fatto morire, quando tu morirai spiritualmente a te stessa, sì, allora entri nella luce. Ma non basta mica morire fisicamente, per cui io muoio fisicamente.
Non volevo dire quello.
Cioè la visione è condizionata da ciò che portiamo dentro di noi. Se noi portiamo dentro di noi nel pensiero nostro io non possiamo vedere Dio, né qui né in cielo. Quindi, né in nessuna parte, non possiamo vedere Dio.
Allora,
Dio si vede soltanto nel suo pensiero.
Certo.
Allora è necessario superare il pensiero nostro io.
D'accordo. Allora, una creatura che è ancora qui, come devo dire, sulla terra che è anche cielo, dico così perché non so com'è.
Ancora nel corpo.
No, non mi faccio problemi terra e cielo, perché la terra è il cielo. Faccio il problema, io o Dio?
Ma c'è differenza quando uno ha il corpo e quando non ce l'ha?
Io o Dio, facciamo quel problema. Perché il problema, mi spiego, ecco, della impossibilità a vedere Dio è dato dal pensiero mio io.
Lo so.
Vero? Quindi il problema va portato nei termini io o Dio. Fino a che sono nel pensiero mio io non posso conoscere Dio. Se muoio me stesso, dimentico me stesso, eccetera, mi spiego, e mi immergo nel pensiero di Dio, lì nel pensiero di Dio, che è il figlio, posso vedere Dio.
D'accordo. Allora, vorrei dire, vediamo se mi riesce di dirlo.
Te invece di dire lei, dicesi un po', Dio mi fa dire.
Allora, ammettiamo che questo Dio lo veda, che Dio mi conceda questa sua visione, no? Ammettiamo, per ipotesi possibilissima, che Dio, io lo possa vedere, lo veda veramente oggi, qui, in questo momento, lo vedo.
Non con i tuoi occhi.
Con i tuoi.
No, è proprio così.
Allora,
hai detto però stamattina.
No, fa niente. Allora, mettiamo che lo veda. Però, sono così consapevole di quanto sia grande questa cosa, no? Che devo andare un po' più indietro, un pochino più indietro, perché è, come dire, oppure non so, dovrei prostrarmi, stare lì in continuazione, perché è così grande questa cosa, di questa luce di Dio, no? Che mi obbligherebbe, però, o anche altre cose, non come Marta, diciamo, ma...
Voi,
ma no, non intendiamoci, ci sono anche dei doveri. Se io, non so, fossi sola al mondo, non avessi altri a cui pensare, che so, allora posso mica buttare tutto, diciamo, quelli. D'altra parte sono le creature che Dio mi ha messo intorno, anzi, me l'ha messa apposta, per cui non posso dare un calcio a tutto e buttare tutto all'aria e dire, perché io devo stare qua in contemplazione continua. Allora, volevo dire, ammettiamo che questa creatura qui, in questo momento, veda Dio in questo modo, però in certi momenti alcune cose della vita, diciamo, normale, quotidiana, ti portano un po' più indietro, no? Però non appena ti riemergi nel pensiero di Dio, tu continui a vederlo. Quando io non sarò più su questa terra, con questo corpo, con queste cose che mi impegni, diciamo, con le persone che mi stanno intorno, ecco, allora non avrò più bisogno di stare, di andare un po' più indietro per poterlo, ma lo vedrò faccia a faccia, diciamo così, no? Questo volevo poi, non so se ho reso un po' l'idea. No.
Non rispondo, dove mi
va sei? Bene.
No, rispondo.
No, ma fa niente. D'altra parte, questo è questo, mi risponde.
Giusto,
so, bravo. Non mi può rispondere.
Bruno, bisogna fare detto.
Dio riconduce l'uomo che si è esaltato, toccare con mano sul
potere.
Questa parola è tutto capirla fino in fondo, quindi come infatti il padre la vita in se stesso, così è quando sono figli di avere in se stesso la vita.
Immergiti in Dio in un modo più di lui, lo capirai.
Perché proprio, e si arriva a questo, capirla attraverso, aderendo alla
Dio
parola.
Dio non vuole tenere nascosto niente.
Aderendo alla parola che Dio parlava nel momento.
Dio non vuole tenere nascosto niente.
Essere o non essere, questo è
il tuo birno, tu birno.
Dio vorrei tutto per manifestare se stesso a tutti, però si manifesta solo al figlio.
Solo al figlio, capito. Marisa quanti?
Due.
Grazie. Sì. Ti va? No.
Il padre ha figlio e manifestato tutto il mondo.
Sì, Giovanni.
Dio non giudica, ma avrebbe giudicato dalla parola se non ascolta.
Certamente, certamente. Abbiamo giudicato. Dalla parola ascoltare. Buono. Concetto, foglietto? Niente? Niente. Vale.
Tre. Anticipare per poter vedere.
Sì, vediamo nella misura in cui avremmo anticipato, cioè vedremo soltanto quello che avremmo creduto, vedremo solo quello che avremmo creduto, quello che non avremmo creduto, credere nel senso, mi spiego, desiderare di capire. Quanti?
Tre. Cercare la volontà di Dio in tutto per poter diventare figlia.
Sì. Nostra. Cinque.
Cinque. Quando si ama. Niente, nessuno possono portarci via il pensiero dalla persona.
Risposta
Rita. Anche pelando patate si continua ad amare.
Risponde Rita.
Intanto io volevo proprio dire
Rita.
Che non sono gli occhi che Dio mi ha dato, ma il pensiero che mi ha dato attraverso il fare, io lo vedo sempre.
Quanti?
Qui, sulla terra.
Quanti?
Uno. Posso vedere.
Teresa? Porta. Guarda come fa.
Sì. Accogliere la parola perché è l'unica che mi viene.
Certo. Ma dire quanti?
Due. Immergersi nel pensiero
proprio. Luce.
Il padre ama il figlio e gli mostra tutto quello che fa.
Tutto.
Tutto. Mi dimostrerà cose ancora maggiori di questo, in modo che voi ne restiate
talmente da andando e ti vai indietro.
Arrivederci. Curimac. Curimac. Arrivederci.
Ho una rabbia. Una rabbia.
La custodisca preziosa, sta rabbia. Arrivederci.
La custodisca è come. È come.